Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Così la guerra è cominciata. Le 8 e 5 minuti del mattino di questa giornata, non mi ricordo nemmeno che giorno sia, giovedì 24 febbraio 2022. La guerra è cominciata e quelli che avete sentito sono i suoni della guerra registrati questa notte, le sirene nelle piazze di Kiev e i bombardamenti, quei suoni che ti esplodono nelle orecchie, le colonne di fumo, le bombe, quelle cose lì. Perché le guerre cominciano così. Cominciano mentre ti lavi i denti, mentre fai colazione. Cominciano così mentre prepari i figli per andare a scuola. Mentre pensi che tra un po' è carnevale, hai un costume che gli devi preparare. Le guerre cominciano così. Mentre litighi con lei, mentre ti riappacifichi con lui, mentre ci si prende e ci si lascia. Mentre sali in macchina, rincorri l'autobus, prendi il tuo treno, come ogni giorno. Perché le guerre cominciano così. In qualunque giorno, che sia lunedì o martedì, o giovedì o magari domenica che fa bel tempo e il sole comincia a scaldare anche un po', che quasi sembra già un po' primavera. Cominciano così le guerre, che sia inverno, che sia autunno, che sia un'altra stagione. E anche se sono cominciate, non ti sembra che comincino davvero, anche se davvero sono cominciate, mentre hai una lavatrice da fare, un lavoro da consegnare, il telefono da riparare, quel pacco di Amazon da ritirare, tutte quelle cose ordinarie da fare, come ogni giorno, quei giorni in cui le guerre cominciano così. E anche se ti sembra implausibile, folle, osceno, sono cominciate per davvero. E oggi è un giorno come un altro, ma non è un giorno come un altro. C'era una poesia di Rodari che si chiama Promemoria, che parlava proprio dei giorni e delle cose da fare. Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra. Per esempio, la guerra. E tutto quello che si può restituire in questa mattinata, in cui ovviamente quello che ci doveva essere non c'è, i giornali di oggi sono giornali vecchissimi, sono giornali di ieri, la puntata che c'era da fare, beh, lasciamola lì. Quello che resta è questo senso di nausea, di rabbia, anzi che di rabbia, di incazzatura, perché la guerra. E dietro alle presunte ragioni della guerra, quel sentir parlare quasi sacro adesso nel 22esimo secolo, quel parlare sacro di confini, radici, appartenenze, identità etniche, storiche, religiose, che si tratti di Oleg di Kiev o di Lepanto, del profeta, delle radici cristiane, in una specie di medioevo della razionalità, in una Santa Barbara da scimmie di Kubrick che fa a pezzi il senso delle cose, tutti concetti, tutte parole che non li puoi mica spiegare ai ragazzi nati in questo secolo, che con concetti e parole come confini, radici, appartenenze, identità etniche, storiche, religiose, non li comprendono, non sanno veramente che cosa siano e non lo vogliono probabilmente nemmeno sapere, non glieli puoi nemmeno spiegare che non gli frega nulla di Oleg di Kiev, di Lepanto e nemmeno di Lenin, perché appartengono o dovrebbero appartenere a un altro tempo, a un altro secolo, a un altro mondo che nulla ha a che fare con il loro, mentre invece si trovano precipitati da altri nelle peggiori nostalgie del Novecento, per non dire del Trecento, da vecchi uomini testosteronici che si aggrappano a mondi finiti solo per autoconservare se stessi, la propria paranoia, la propria follia, insomma, che disastro! E allora in questo risveglio ci tocca necessariamente fare il punto sulle cose, su quello che sta accadendo. Dicevo, c'erano i giornali di ieri che erano una sorta di prologo, di annuncio inevitabile a quello che sarebbe accaduto. L'Ucraina aspetta l'invasione, titolava la Repubblica. L'Ucraina sarà invasa in poche ore, titolava il Corriere della Sera. Conto alla rovescia, titolava il giornale. Ucraina, ora Mosca accelera, il Messaggero, e infatti ha accelerato. E poi c'erano i giornali con l'emergenza finita, adesso riapriamo tutto, pensa un po', doveva andare tutto bene, questo doveva essere il giorno della celebrazione del tutto sta per finire, quella pagina lì. E poi c'erano i giornali No War come il Manifesto, e questo è, come dire, un titolo che vale oggi, valeva ieri, vale domani, varrà soprattutto domani, Scelta di non violenza, Avvenire, ma intanto appunto i giornali di ieri sono i giornali di ieri. Allora andiamo a vedere come aprono invece i quotidiani di oggi nelle home page, con le immagini che arrivano dall'Ucraina e che sono come dire i funghi di fuoco e di fiamme che arrivano dalle città ucraine. È iniziata l'invasione russa, esplosioni a Kiev, soldati nelle città, si riportano la CNN che parla di centinaia di vittime, la dichiarazione di guerra di Putin: in caso di interferenze straniere reagiremo immediatamente. Questa è la Repubblica. Ucraina, iniziata l'invasione russa, il Corriere della Sera: esplosioni a Kiev, attacco su vasta scala, la NATO, proteggeremo gli alleati, Draghi rispondere uniti. Andiamo sulla home page della Stampa, le immagini che accompagnano i titoli poi sono sempre quelle delle esplosioni che sono cominciate nella notte. E guerra in Ucraina, Putin attacca, è iniziata l'invasione, esplosioni a Kiev e in altre città, Ucraina sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso, truppe russe anche dalla Crimea, Ucraina iniziata l'invasione della Russia. Questo è il Fatto Quotidiano. Putin, anche qui le minacce per chi interferisce, conseguenze mai viste, crisi ucraina, Putin autorizzazioni militari, siamo su Open, la CNN mostra la prova dell'invasione anche dalla Bielorussia e guerra su larga scala, la Huffington Post: la Russia ha invaso l'Ucraina, Putin in TV, anche qui chi interferirà pagherà le conseguenze, tutti i titoli poi li ritroviamo pressoché identici anche sulla grande stampa internazionale: la Russia attacca l'Ucraina, la CNN, Putin ha lanciato grande invasione su vasta scala, dice il ministro degli esteri ucraino, questo è il titolo del Guardian: la Russia lancia un'operazione militare in Ucraina, esplosioni a Kiev nelle più grandi città dell'Ucraina, qui siamo su Le Monde, eccetera eccetera. Questo è un po' il quadro della situazione per chi si fosse collegato con noi e con la battente cronaca del mondo. Prendiamo una delle tante cronologie della notte per fare il punto, il riassunto su tutto quello che è accaduto a partire dalle 3:58 di questa mattina. Ho detto le 3:58, ma erano le 3:50 quando Putin annunciava in televisione autorizzate operazioni militari nel Donbass. Alle 3:57 Putin ha chiesto ai militari ucraini di deporre le armi. Alle 3:58 la dichiarazione che poi viene riportata da molte testate in questo momento: se ci saranno interferenze straniere Mosca reagirà immediatamente con conseguenze mai viste. Alle 4:08 Putin ha esortato le forze ucraine a consegnare le armi e ad andare a casa, dicendo che si tratta di un'operazione militare per proteggere il Donbass. Alle 4:10 sono arrivate le notizie delle prime esplosioni a Kiev e in altre città. L'attacco militare della Russia all'Ucraina riguarda diverse città, lancio di missili e colpi di mortaio in tutto il paese, con esplosioni anche a Kiev. Si comincia a parlare di vittime. Alle 4:19 un'altra, viene riportata un'altra dichiarazione di Putin: nei piani della Russia non c'è l'occupazione dell'Ucraina. Alle 4:22 altro aggiornamento riportato dal Guardian, sempre dichiarazioni di Putin: un'ulteriore espansione della NATO e il suo uso del territorio dell'Ucraina sono inaccettabili. Ancora alle 4:32 Putin annuncia che smilitarizzerà l'Ucraina con un'operazione militare speciale, cosa che suona come una dichiarazione di guerra de facto nell'ambito dell'azione per difendere i separatisti nell'est del paese. Ho preso la decisione di un'operazione militare, ha annunciato il presidente russo in una dichiarazione in televisione. L'operazione militare mira a proteggere le persone, le circostanze richiedono un'azione decisiva della Russia, così ha aggiunto. Arriviamo alle 4:50, la notizia è che le forze russe stanno cercando di prendere il controllo dell'aeroporto di Kiev e un attacco anfibio nella città portuale di Mariupol è in corso. Lo tweet il senatore americano Marco Rubio, uno dei componenti della commissione di intelligence del Senato. Alle 5.01 la prima dichiarazione di Biden. Il presidente americano ha definito non provocato e ingiustificato l'attacco russo all'Ucraina, promette che la Russia dovrà rendere conto davanti al mondo. In un messaggio scritto, Biden ha commentato le notizie che arrivano dal confine tra Russia e Ucraina. Il presidente Putin ha aggiunto: ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza. Soltanto la Russia, ha continuato, è responsabile per la morte e la distruzione di questo di ciò che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti, i suoi alleati e partner risponderanno in un modo deciso e unito. Il mondo farà rendere conto alla Russia. 5.09, questa non è una guerra ma un'operazione militare speciale, lo afferma l'ambasciatore russo all'ONU durante la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza. Alle 5.11 ci sono i primi dati che arrivano dai mercati. Il petrolio vola, Brent a $100 per la prima volta dal 2014. Alle 5.17 arriva un'altra notizia che parla di truppe russe a Mariupol ma anche a Odessa. Alle 5.19 il ministro degli esteri ucraino Kuleba twitta: Putin ha lanciato un'invasione su larga scala dell'Ucraina, le città dell'Ucraina sono sotto attacco, questa è una guerra di aggressione, ci difenderemo, il mondo deve fermare Putin. 5.39, la NATO condanna con forza l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca di fermare immediatamente la sua azione militare, inoltre ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riaffermerà che farà tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati, e quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generale dell'alleanza Jens Stoltenberg. Alle 5.40, poco dopo l'alta notizia di Stoltenberg che annuncia un incontro della NATO, condanno fermamente l'attacco sconsiderato della Russia all'Ucraina che mette a rischio innumerevoli vite civili, questa è una grave violazione del diritto internazionale, una seria minaccia alla sicurezza euroatlantica. Gli alleati della NATO si incontreranno per affrontare la rinnovata aggressione della Russia, così Jens Stoltenberg, ed eravamo appunto alle 5.40. Alle 5.47 c'è appunto la notizia riportata dalla CNN di centinaia di vittime dell'attacco, vengono citate fonti del Ministero degli Interni ucraino, non è chiaro, riporta la stessa CNN, se si tratti di feriti o di morti. Ricordiamo a tutti, mentre stiamo ripercorrendo la cronologia della notte, che in questo momento il quadro è ancora confuso, le notizie dal campo sono ancora da verificare, da confermare. Comunque siamo arrivati più o meno attorno alle 6 quando Joe Biden parla con il presidente ucraino Zelensky. La notizia viene riportata sempre dalla CNN che cita fonti della Casa Bianca. Alle 6:06, altra notizia: l'Ucraina impone la legge marziale nel paese, lo afferma il presidente Zelensky e secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Alle 6:07 parla la von der Leyen: condanniamo fermamente l'attacco ingiustificato della Russia all'Ucraina, in queste ore buie i nostri pensieri sono con l'Ucraina, le donne, gli uomini, i bambini innocenti che affrontano questo attacco non provocato, riterremo il Cremlino responsabile, così ha twittato la presidente della commissione UE Ursula von der Leyen. 6:15, altra agenzia di Bloomberg che cita Interfax: la Russia sta usando armi di alta precisione per distruggere infrastrutture militari ucraine. 6:20, le autorità ucraine invitano la popolazione a restare a casa, non andare al lavoro, non portare i figli a scuola, lo riporta la giornalista della CNN che sta facendo la cronaca da Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Alle 6:21 arriva la condanna di Boris Johnson, che in un messaggio si dichiara inorridito per quello che definisce un attacco non provocato. Il presidente Putin denuncia Johnson, ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione. Alle 6:30 le sirene antiaeree, le abbiamo sentite anche in apertura, risuonano a Kiev, che già è stata bersaglio di attacchi russi nel corso della notte. Alle 6:32 viene annunciata la riunione urgente degli ambasciatori NATO dopo l'attacco russo all'Ucraina. Ucraina, le 6.51. La notizia è che altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia, lo riporta ancora una volta la CNN citando alcuni video. 6.52, Boris Johnson convoca per le 7.30 questa mattina una riunione straordinaria del comitato Cobra dedicata agli avvenimenti in corso, lo riferisce un portavoce di Downing Street. Il governo inglese è mobilitato, alla riunione partecipano tutti i ministri oltre ai vertici della sicurezza nazionale del Regno Unito. Alle 6.55, altra notizia che arriva dai mercati, crolla il rublo che perde oltre il 6.5% contro l'euro e il dollaro. Alle 7.02, altra notizia che arriva da fonti di Kiev riferite dalla CNN: le truppe russe stanno attaccando l'Ucraina anche dalla Crimea oltre che dal confine russo e bielorusso. Alle 7.04 le sirene antiaeree risuonano anche a Leopoli, dove numerosi paesi hanno trasferito da Kiev le rispettive rappresentanze diplomatiche nei giorni scorsi nei timori dell'invasione russa. Alle 7.05 le forze armate dell'Ucraina annunciano che la contraerea ha battuto un caccia russo Sukhoi nell'est del paese, la notizia è riferita da media locali. Alle 7.06 il ministero della difesa russo, citato dalla TASS, dice che le difese aeree dell'Ucraina sono state soppresse. Alle 7.12 ha parlato Draghi, attacco ingiustificabile, chiede una risposta immediata con la NATO. Alle 7.25 c'è un tweet del presidente ucraino Zelensky: fermare Putin e la guerra contro l'Ucraina e il mondo, costruire una coalizione anti-Putin, sanzioni immediate e sostegni all'Ucraina. 7.38 torna a parlare il ministro degli esteri Dmytro Kuleba, che ha lanciato un appello agli ucraini nel mondo assicurando che di fronte all'attacco di Putin nessuno sta scappando, esercito, diplomatici, tutti stanno lavorando, l'Ucraina combatte, si difenderà e vincerà, diffondete la verità sull'invasione di Putin nei vostri paesi, dice, chiedete ai governi di agire immediatamente. Questo nel tweet delle 7.38 7.38 che di fatto ci portano praticamente ad adesso, e tra poco ci collegheremo con Sciocchi Senussi per fare un po' il punto della situazione. Quella che vi abbiamo restituito è la cronologia degli eventi, ripeto, con notizie molto caotiche ancora da verificare e da confermare. Intanto sono le 8.23 minuti di questa disgraziata mattina. Dicevo, tra poco ci sentiamo con Sciauchi per rimettere tutte quante le cose in cornice in virtù delle notizie di cui disponiamo in questo momento. Non so nemmeno se là fuori ci sia nuvolo o ci sia il sole, anche se ci fosse il sole è un sole che picchia duro come in questa canzone di Eddie Vedder. I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot. She comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
outside. When I try to understand, she just opens up her hands.
Sono le 8:26 minuti sulle note di Eddie Vedder. Nei momenti in cui le cose si fanno complesse e confuse, io decido normalmente, anche fuori dalla radio, di affidarmi alla competenza e alla saggezza di Sciauchi Senussi, che abbiamo collegato con noi. Buongiorno Sciauchi.
Buongiorno Gianmarco.
Allora, visto che abbiamo tre minuti prima dei titoli delle 8:30, poi torneremo a sentirci con più calma nella seconda parte di quella che non è più la consueta trasmissione. La prima cosa che ti voglio chiedere è: sta succedendo quello che si immaginava sarebbe successo o sta succedendo dell'altro?
No, secondo me sta succedendo dell'altro, perché se, come dice Putin, un'operazione militare speciale, poi sappiamo che sappiamo come inizia la guerra, non sappiamo mai come finisce, questa operazione potrebbe concludersi nelle prossime ore, mentre si parlava, quando si è parlato che al confine erano ammassati 190.000 soldati, si pensava a un'occupazione totale dell'Ucraina, e questo lo dice anche il discorso di Putin, che ha detto di condurre un'operazione militare speciale e che non ha l'intenzione di occupare l'Ucraina. E lui, durante il discorso, Putin ha fatto riferimento all'articolo 51 della Carta dell'ONU, che ovviamente prende spunto dalla legittima difesa preventiva e vieta comunque un'occupazione militare prolungata del paese. E se hai notato, Gianmarco, sia Boris Johnson, sia Stoltenberg, sia Biden dicono tutti che è stata un'operazione ingiustificata, perché lui, per dire che lui non può usare lo strumento dell'articolo 51 della Carta dell'ONU. E l'altra beffa è che ha usato l'articolo 51 della Carta dell'ONU mentre era in riunione il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. L'altra cosa che ti dico, Gianmarco, perché era tutto pianificato, il discorso di Putin è stato registrato il 21 di febbraio alle ore 19. Questo perché i giornalisti della Novaya Gazeta, che era il giornale di Anna Politkovskaya, sono andati banalmente sul sito del Cremlino e ne ho visto la proprietà del video. Quindi anche quando ieri le due entità separatiste hanno chiesto a Putin di intervenire per difendere dall'aggressione ucraina, e lui doveva rispondere dopo che ha firmato due giorni fa quel trattato di amicizia e di mutua solidarietà, era tutto pianificato, visto che questo discorso è stato registrato il lunedì alle ore 19.
Allora Sciauchi, ci risentiamo con te tra poco nella seconda parte. Andremo anche naturalmente a Kiev. Questa mattina abbiamo sentito, come dire, il crescendo parossistico, poi delle dichiarazioni in un clima parecchio isterico, e una delle cose che cercheremo di capire è anche come stanno insieme, se stanno insieme l'annuncio e l'idea di un'azione limitata con i bombardamenti dati, sempre che siano confermati, delle principali città ucraine, con un attacco ad ampio raggio che non avviene sempre che ci siano poi le conferme del caso, semplicemente nell'area del Donbass, ma anche dalla Bielorussia, dalla Crimea. Insomma, Sciauchi, tra poco riallarghiamo il discorso e cerchiamo di rimettere un po' in cornice tutti gli elementi di cui disponiamo. Adesso la linea va al GR per gli aggiornamenti delle 8:30 e poi torniamo in diretta. Grazie Sciauchi, a tra poco.
Grazie a te.
Grazie, grazie. Life during wartime, la vita in tempo di guerra, così come la cantava David Byrne insieme ai Talking Heads. Sono le 8:37 minuti, l'espressione tempi di guerra fino a ieri ci rimandava a tempi antichi, remoti perlomeno per quanto riguarda l'Europa, al netto di quanto accade negli anni 90 nei Balcani. Oggi ci trova invece precipitati in mezzo. Siamo nella convulsione di questa mattina in cui stiamo raccontando e provando provando a raccontare quello che accade in tempo reale. Io intanto sono nuovamente collegato con Shauki Senussi, grazie per essere tornato con noi, anche perché Shauki ci ha anticipato quello che poi ha confermato anche il Guardian online poco fa, ovvero che il messaggio di Putin sull'avvio di un'operazione militare in Ucraina era stato registrato giorni fa con i metadati che dimostrano che il file video è stato caricato sul sito del Cremlino il 21 febbraio. Shauki, eccoti di nuovo qua, al netto appunto del fatto che fosse un'operazione già decisa, pianificata, e a questo punto ci sarebbero delle evidenti conferme. Con te stavamo ricostruendo un po' il quadro della situazione, cercando di capire se ci sia della razionalità in quella pianificazione, oppure l'innesco di un'azione militare con le caratteristiche che stiamo vedendo in questo momento possa generare il classico effetto palla di neve, per cui si sa da dove si parte ma non si sa esattamente dove si arriva nel clima isterico del momento. Intanto abbiamo visto che ci sono le prime reazioni sui mercati, il prezzo del petrolio alle stelle, il rublo a picco anche la borsa di Mosca, con l'indice che ha affondato del 13,95%, il rublo adesso sta perdendo il 9% rispetto al dollaro, e lì si entra in un'altra logica che è una logica economica e finanziaria, con il peso, il valore e il rilievo delle sanzioni. Magari partiamo proprio da qui, adesso ci sarà un'escalation anche sul piano delle sanzioni, ma le sanzioni possono dire e fare qualcosa rispetto al meccanismo che si è messo in moto?
Eh sì, quando inizia la guerra poi si entra in quella che viene chiamata l'economia di guerra, e quindi io sto seguendo, Gianmarco, anche dei siti russi, ci sono alcuni molto seri, molto indipendenti, basta, io ho citato Novaya Gazeta, quello di Anna Politkovskaya, lui che è stato un giornalista che ha scoperto che il sito è stato, il discorso è stato registrato il 21 di febbraio, oppure The Moscow Times, sono dei giornalisti indipendenti, sono molto bravi, sono molto preparati. Qualche minuto fa dicevano, Gianmarco, che forse tutte le transazioni della borsa verranno sospese, perché ormai il mercato è impazzito. Poi c'è il rublo che ovviamente in questo momento sta crollando, e il petrolio che sta andando a 1000, quindi in questo momento veramente non si capisce come reagirà Putin, anche perché gli oligarchi, anche perché le banche, tutti stanno perdendo in questo momento, quindi Putin è stato sempre considerato come un elemento di sintesi tra le varie, diciamo così, forze economiche in Russia, gli oligarchi da una parte e poi tutto l'apparato militare. Lui ha fatto sempre sintesi, ha cercato di fare il compromesso, un elemento di equilibrio, però a un certo punto, se tutti cominciano a perdere, qualcuno andrà a bussare al Cremlino per cercare di fermarlo. Per quello io nel primo collegamento che ho fatto con te ho detto sicuramente sarà un'operazione limitata. Questo lo dico per due motivi: un po' perché lui ha citato l'articolo 51 della Carta dell'ONU, e poi ha detto che sarà un'operazione speciale, per soprattutto mirata a smilitarizzare il paese. Poi adesso è uscito un comunicato del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore russo, che dice: non stiamo bombardando le città. E poi dice una cosa importante, dice: le infrastrutture militari, le strutture di difesa aerea, gli aeroporti militari e l'aviazione delle forze armate ucraine sono state messe fuori combattimento con mezzi di distruzione ad alta precisione. E se detto così vuol dire che quell'obiettivo è stato raggiunto. C'è un altro passaggio del discorso, per il discorso di Putin, siccome è stato ragionato, ogni parola pesa. Lui a un certo punto dice: consegneremo il responsabile del genocidio del popolo russo del Donbass alla giustizia. Questo cosa vuol dire? Non esclude anche anche una delle operazioni per cercare di catturare gli alti dirigenti ucraini. Quindi sicuramente le forze che in questo momento di terra che sono operativi in Ucraina forse hanno anche questo compito.
Sciauchi, ti fermo un secondo, sì, perché andiamo a collegarci, sì, con Sabaton Geri, inviato del Manifesto in Ucraina. Ci sono appena arrivate nuove notizie che sembrerebbero confermare sia la chiusura dello spazio aereo in Ucraina sia la legge marziale. Sabaton Geri, buongiorno, grazie per essere in collegamento con noi. Tu sei a Kiev in questo momento?
Buongiorno, sì, sono a Kiev. Mi sentite bene?
Sì, sì, ti sentiamo molto bene. Sì. Noi abbiamo di fronte, sì, le immagini delle webcam che mostrano le piazze di Kiev in una, che appaiono abbastanza spettrali per quanto tranquilli. Ci racconti qual è il momento e qual è la situazione anche a Kiev, perché sono arrivate notizie di, molto contraddittorie in questa convulsione da quando è cominciato l'attacco.
Allora, guarda, è tutto chiuso in città, davanti alla maggior parte dei bancomat e delle banche che sono qui su Khreshchatyk, che è il viale che parte da Piazza Maidan, c'è la fila perché i bancomat non funzionano più. In molti vanno verso la stazione della metro, immagino per andare, per allontanarsi dalla città, e ci sono due punti di ritrovo dove si stanno fornendo equipaggiamenti, attrezzature militari ai civili che avevano partecipato agli addestramenti delle forze di difesa territoriale. La città è spettrale, come dici tu, complice anche un cielo veramente grigio e una pioggerella che non ti fa vedere nulla, però non ci sono in questo momento, non si vedono i militari, si sentono gli aerei spesso che passano sopra il rombo, e altri. Alcuni colleghi mi hanno riportato che da qualche chilometro più in là rispetto al centro si sentono anche le esplosioni.
Ci confermi o ci smentisci che anche Kiev sia stata interessata dai bombardamenti?
Allora, direttamente non ve lo posso confermare, perché a quanto pare l'aeroporto è stato bombardato, però come ti dicevo, dei colleghi mi hanno detto che da qualche chilometro più fuori si sentono le esplosioni, quindi penso proprio di sì.
Immagino che sia difficile dare conferma o smentita anche alle numero di vittime, o perlomeno la dimensione. La CNN questa notte ha parlato di centinaia di vittime, non chiarendo se si trattasse di morti o di feriti. Adesso le autorità ucraine parlano di 7 morti, di 9 feriti nei bombardamenti russi, ma immagino che sia difficile anche in questo caso confermare o smentire. Invece, che cosa ti risulta rispetto a gli attacchi che arriverebbero anche dalla Crimea, per esempio? Tu ieri ti trovavi a Odessa, se non sbaglio.
Sì, 2 giorni fa mi trovavo a Odessa e poi ancora prima a Mariupol. Mi risulta che a Mariupol è effettivo l'attacco, e a Odessa stanotte invece si parlava di truppe anfibie entrate dalla zona del porto, però questa notizia non te la posso ancora confermare. Al momento ci sono solo fonti internazionali, neanche le fonti russe riportano con chiarezza lo stato dell'avanzamento. Bene. Delle operazioni militari, intendo.
Certo, lo posso capire. Proveremo magari, intanto ti ringraziamo davvero molto per esserti collegato con noi, cercheremo magari di sentirci anche più tardi, sempre che tu possa essere disponibile. Intanto in bocca al lupo.
Grazie. Sì, speriamo di sì.
Mi raccomando, mi raccomando. Grazie a Sabaton Geri, inviato del Manifesto, che sentiremo anche nel corso della giornata. Torno da Sciauchi Senussi. Sciauchi, ci sei ancora?
Sì, sì, Ti posso leggere una cosa? Perché
certo.
Questi giorni mi sono specializzato sui siti russi, anche per sentire la tracampana, e poi ovviamente sia quelli indipendenti sia diciamo quelli dello Stato, che di solito hanno qualche minuto di vantaggio rispetto alle altre testate. Sto guardando RIA Novosti, per esempio, e non pensavo mai di tornare a guardare l'agenzia Tassi, Tartas adesso si chiama, ecco, volevo dirti questo. E le cose che dicono in questo momento, che due cose, che ovviamente prezzi, questo ti interessa, i prezzi dei futures sul gas in Europa sono aumentati del 35%, da verificare, poi che i militari ucraini stanno lasciando le loro posizioni nel Donbass, e uno dei leader del Donbass ha detto che ha annunciato l'imminente fine delle operazioni nella regione. Ecco, sono queste tre notizie. Una che riguarda, diciamo, il prezzo del gas, che ci riguarda tutti, ovviamente la guerra ci riguarda tutti, e poi che i soldati ucraini stanno lasciando le loro posizioni. Poi qua bisogna veramente verificare, perché, come si dice, la verità è la prima vittima della guerra, ma c'è un leader, un responsabile delle repubbliche separatiste, che dice che sta per finire l'operazione nel Donbass. Ma questi giorni siamo veramente stati abituati a sentire anche delle grosse bugie, prendiamo tutto con le pinze.
Ecco, tra l'altro viene confermato che a breve comincerà la riunione straordinaria della NATO, che è stata convocata da Stoltenberg, per quanto riguarda le operazioni militari. L'ultima notizia che arriva riguarda il blocco della navigazione nel mare di Azov da parte della Russia, mentre invece in quella guerra finanziaria che si sta combattendo in parallelo, ci ricordava Sciauchi adesso dell'aumento del 35% dei prezzi dei future sul gas, dall'altra parte ultima ora di 10 minuti fa l'aggiornamento del valore della perdita della borsa di Mosca, che sta perdendo quasi il 30%, e su quel crinale lì si gioca molto della partita, tanto quanto, come dire, sul campo militare vero e proprio. Che cosa ci dobbiamo aspettare, come dire, dichiarazioni?
Gianmarco, prego. Tu hai detto adesso che le navi russe bloccano l'ingresso sul mare Azov, no? Lì passa quasi il 30% del commercio ucraino, e bloccando l'ingresso, perché il mare Azov praticamente si trova all'ingresso, diciamo così, della parte sud della Crimea, ed è un passaggio quasi come il canale di Suez, per intenderci.
Certo.
Diventa difficile per gli ucraini poi dopo sopportare diciamo un blocco di qualche giorno, perché tutte le merci passano da lì. Quindi l'operazione non è solo militare, ma in questo momento diventa anche una pressione anche commerciale sull'Ucraina.
Mettiamola così, Sciauchi, i russi stanno cercando di strangolare gli ucraini con il blocco del commercio, l'Occidente prova a strangolare la Russia con le sanzioni, la Russia prova a strangolare l'Europa con le forniture del gas. Insomma, è un congresso di strangolatori, vediamo se come dire, qualcuno sopravviverà in tutto questo, perché si rischia davvero tanto di farsi male tutti quanti. Dicevamo, c'è convocato la riunione straordinaria della NATO, si attende l'inasprimento delle sanzioni già annunciato. Che cosa ci bisogna attendersi, secondo te, in risposta sull'altro fronte all'attacco di questa notte?
Allora, come da qualche giorno si sta parlando di questa sanzione nucleare, non so se alla fine ci sarà o non ci sarà, quella che riguarda le transazioni bancarie, e quello di estromettere la Russia dal circuito SWIFT. Ma questo lo deve decidere gli Stati Uniti. Se lo decidono, diciamo, è la sanzione che dicevano sempre come ultimo ricorso, e finché non si arriva a quella sanzione lì, vuol dire che comunque si andrà comunque in modo graduale nel sanzionare le autorità russe. Fino a ieri hanno colpito soprattutto gli oligarchi, quelli che un giorno potrebbero andare, come dicevo prima, a bussare alle porte del Cremlino per dire a Putin: stiamo in questo momento, stiamo pagando questo prezzo. Ieri, per esempio, i due fratelli Rothenberg, che sono di Pietroburgo e che sono dei miliardari e sono i più grossi produttori di oleodotti e di circuiti elettrici della Russia, sono stati colpiti dalle sanzioni britanniche. Oggi queste sanzioni potrebbero colpire direttamente il Cremlino, e quindi non solo le banche, non solo gli oligarchi, potrebbe essere anche una cosa più grossa, per esempio estromettere anche la Russia anche da tutti i circuiti di prestiti, per dire, oppure sì, di scambiare i loro bond. Per quello oggi potrebbe essere il penultimo step prima di quella decisione finale, quella di estromettere la Russia dal circuito SWIFT. Si parla di guerra, si parla di morti, poi si parla di SWIFT, sembra una cosa semplice, però senza quello strumento lì la Russia paralizzata non può vendere né comprare dall'estero.
Quando si sta in un precipizio, dire che la situazione è fluida e in movimento è il peggiore degli eufemismi, ma la situazione è evidentemente in movimento, e quindi la racconteremo momento per momento nel corso della giornata con tutte le analisi e gli aggiornamenti, naturalmente con Shauky Senussi, che intanto ringraziamo mentre noi siamo in chiusura del nostro spazio. Un'ultima cosa, Shauky, adesso c'era questo paradosso di sguardo, perché sugli schermi che abbiamo anche qui nei nostri studi ci sono le immagini a tutto campo di Kiev e di altre città ucraine, e poi passava sotto il sottopancia dei risultati di Champions League ieri. Sembrano mondi lontanissimi, ma invece non sono così lontani, perché la finale di Champions League dove si giocherebbe o dove si giocheranno? Proprio in Russia, e quindi vedremo anche su quel fronte lì, che apparentemente così laterale, che cosa succede e che cosa succederà, Shauky?
Ricordiamo anche che il più grande sponsor sostenitore della Champions League è Gazprom.
È proprio la Gazprom. E infatti
che è, diciamo, anche quasi proprietà del clan di Putin, visto che Gazprom ha la sua sede a Pietroburgo.
Con Shauky ci risentiamo naturalmente in tutti gli altri spazi che dedicheremo alla diretta di questa giornata. Lo saluto e saluto anche voi ascoltatori in questa puntata. Buona giornata anche a te, Shauky, sulle note di What's Going On di Marvin Gaye, che non è solamente, come dire, un richiamo verbale, non è solamente una grande canzone, ma è anche una grande canzone contro la guerra. Troppe madri che piangono, troppi fratelli che muoiono, che sta succedendo, what's going on, e soprattutto perché. A domani, ascoltatori. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Picket lines and picket signs. Punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on? Right.
Right on.